Siamo? Ci siamo? Oh, bene, bene, benvenuti a tutti. Grazie, grazie della fiducia che dimostrate venendo. Dopo i capelli bianchi di padre Stanislao e tutta la sua esperienza, vi dovete accontentare. Qualche capello bianco ce l'ho già, eh? Allora, iniziamo affidando a Maria queste parole, questa parte di pomeriggio, perché porti i frutti che il Signore ha pensato. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santo Padre Filippo, ci accomodiamo. Ci accomodiamo. Sapete che abbiamo dato l'annuncio sabato scorso, il tema di questa seconda catechesi quaresimale è San Filippo e l'oratorio. Un po' starò saluto, un po' mi alzerò. Se qualcuno non mi vede bene, però più o meno riuscite a seguirmi, sì. Anche perché c'è gente che sta all'ultima fila, come ho detto subito che non avrei interrogato sull'incontro precedente, quindi queste quattro sedie davanti potevano anche essere occupate senza paura. C'è un po' di timidezza. Allora, San Filippo e l'oratorio. Preferisco il paradiso, è il titolo che abbiamo dato al nostro ciclo di incontri quaresimali, e per dare un riferimento chiaro, esplicito al nostro santo patrono, chiaro, esplicito anche grazie a una delle ultime produzioni che sono andate in televisione ormai direi 2 anni fa. Ecco, una parola la diciamo subito un po' a corollario dell'incontro della volta scorsa. Sono stati citati i 2 film. Se posso dare un parere personale, in entrambi i casi noi possiamo prendere qualcosa di buono e dovremmo però setacciare quello che buono non è, o quantomeno che rischia di essere fuorviante. Entrambi i film in modo diverso ci danno un'immagine di San Filippo per alcuni aspetti abbastanza imprecisa, in entrambi i casi ci danno un bel assaggio di spiritualità. Quindi noi possiamo prendere il primo film come un sogno su San Filippo, e in effetti il clima è abbastanza quello del sogno, è abbastanza onirico come film, un film con tante parti girate di notte, e di San Filippo possiamo apprezzare bene, che so, la profonda umiltà, la profonda semplicità, l'attenzione alla povertà, elementi veri, reali, autentici, lo spirito di preghiera. Nel secondo, più che un sogno, potremmo dire una telenovela che ha San Filippo come protagonista. Ecco, quando uno che ha letto, basta leggere un libro su San Filippo, senza essere un filippino, lo vede iniziare, dice subito oibò, perché noi sappiamo dalla storia, e anche chi non lo conosceva, ma era presente sabato scorso, lo ha imparato. San Filippo arriva a Roma molto giovane, intorno ai 18 anni, e non ha la minima idea di cosa fare nella vita, solo ha, non lo sappiamo noi, diventerà prete a 36 anni, 18 anni dopo, e solo una volta diventato prete avrà in mente, avrà nel cuore, si farà passare per il cuore l'idea: potrei diventare missionario, anch'io partire per le Indie con i Gesuiti. Questa è la realtà. Nella fiction, e di fiction si tratta, San Filippo arriva a Roma cinquantenne, prete, con l'idea chiara: vado a Roma per entrare nella Compagnia di Gesù. Capite bene che già questo inizio dà il tono della storicità scarsa della fiction. Però, detto questo, è vero che un'idea di San Filippo, anche se imprecisa, però un'idea sulla spiritualità di San Filippo, in questo secondo caso, per esempio, San Filippo che si confessa e che confessa, che ha una guida, un riferimento spirituale chiaro, Padre Persiano Rosa, nel film c'è, e nella realtà pure. Padre Persiano Rosa è quello che ricordava padre Stanislao a un certo punto della vita di San Filippo, e gli dice: tu devi diventare prete. San Filippo diventa prete per obbedienza, santa e feconda obbedienza, possiamo dire a distanza di secoli. Ebbene, San Filippo che vive in comunità non è da solo a fare l'oratorio, ma l'oratorio è fatto anche da un nucleo di persone, alcune delle quali sacerdoti che erano prima discepoli di San Filippo. Ecco alcuni altri elementi storici del nostro Filippo. Altre cose capite bene, sono abbastanza inventate. Ma il tema di oggi non è la storia di San Filippo, se no faccio un bis e non ce n'è assolutamente bisogno. Il tema di oggi è molto, è a cavallo tra quella che è la storia di San Filippo e quello che è l'intuizione, quello che è il messaggio spirituale di San Filippo, che poi rivedremo nei prossimi due appuntamenti, che in particolare poi il prossimo parlerà della preghiera di San Filippo. Il tema di oggi è l'oratorio. E se ci vogliamo mettere un sottotitolo al sottotitolo del sottotitolo, troppi sottotitoli. Preferisco il paradiso, una quaresima insieme a San Filippo e l'oratorio, terzo sottotitolo. Potremmo usare questa massima di San Filippo. Che cosa potrei fare, Gesù mio, per fare la vostra volontà? È una massima che San Filippo ripeteva e insegnava, e potremmo dire che trova la sua realizzazione anche nell'oratorio. Cosa potrei fare per fare quello che tu vuoi? Cosa vuoi che faccia, Signore, nella mia vita? Vi dicevo, San Filippo ci ha messo un po' a capire che cosa il Signore voleva dalla sua vita. Ma questo che sto dicendo è già impreciso, perché sembra voler dire che fino a 36 anni, cioè fino a che non è diventato prete, San Filippo non avesse fatto niente falso. Non è che la preparazione non faccia parte già dell'esecuzione, non è che il cammino di preparazione, e guardo Enea in questo momento, non sia già particolarmente importante per quello che verrà dopo, e che nella preparazione uno non faccia già la volontà di Dio, perché la volontà di Dio in quel momento era che San Filippo diventasse prete. Padre Persiano Rosa glielo ha detto. Prima probabilmente non lo era ancora la volontà di Dio. E San Filippo di bene, ne abbiamo visto con padre Stanislao, ne ha fatto e ne ha fatto tanto anche nei primi 36 anni della sua vita. Allora, è vero però che a un certo punto qualcosa cambia, e qualcosa di grande nella vita del nostro padre Filippo, che diventa padre Filippo, e diventa padre non soltanto nel senso sacramentale, perché come sacerdote ha un compito di paternità, ma veramente questa sua paternità viene esercitata, e viene esercitata, viene sperimentata da tanti figli. E allora San Filippo inventa l'oratorio. Non è una cosa di due giorni, non è una cosa di un pensiero, ma non è neanche una cosa progettata a tavolino. Ecco, qualcosa che possiamo dire entrambi i film ci consegnano, e questo è vero, e questo è vero, che San Filippo non era un programmatore, un organizzatore. Nel primo dei due film è molto simpatica la figura di Sant'Ignazio, che viene contrapposto a San Filippo, da un lato una persona estroversa e spiritosa, dall'altro una persona metodica e seria nella sua proposta di vita cristiana, anche se con una sottile arguzia. Ecco, Sant'Ignazio è un tipo che progetta. Sant'Ignazio è un militare abituato alle campagne, immagino anche alla programmazione di una campagna militare che richiede tutta un'organizzazione. Un combattimento si fa con delle retrovie, si fa con tante parti che preparano chi è in prima linea. Non è soltanto questione di quelle poche ore di battaglia. Ebbene, Sant'Ignazio è uno che progetta, che programma, che organizza, che edifica, che costruisce, e invita i suoi figli a programmare, a organizzare. Benissimo, ma questo è Sant'Ignazio. San Filippo organizza ben poco. L'invenzione del cuore di Filippo è chiamato l'oratorio. Invenzione è un termine che esprime innanzitutto lo stupore che suscita questa esperienza in chi fa questa esperienza. San Filippo ha inventato qualcosa, quindi ha trovato, ecco la parola invenzione, qualcosa che prima non c'era, è qualcosa di nuovo. Ma questo qualcosa di nuovo, questa invenzione, più che essere un incontro, un modo di condurre le cose, una serie di attività, questa novità è sperimentata nella persona di San Filippo, nel suo modo di pregare, nel suo modo di parlare, nel suo modo di proporsi, nel suo modo di proporre, nel suo modo di argomentare, nel suo modo di incontrare. L'origine si chiama oratorio. Ecco, inizierei da da questo termine e dal racconto di questa origine, così come lo tramanda una relazione anonima ma antica, 1567. L'origine di quel luogo di San Girolamo, che si chiama Oratorio, fu accidentale. Perché molte devote persone, avendo per grazia di Dio incominciato a dar opera alla frequenza dei santi sacramenti, desiderose di andare ogni giorno più avanti nella via di Dio, vedevano che questo malamente si poteva fare senza aggiungere ai sacramenti la conversazione di altre persone dedicate a simile esercizio, onde, per fuggire l'ozio e le male conversazioni, causa di tutti i peccati, di giorno, dopo il desinare, cominciorono a radunarsi dove, in presenza del loro padre spirituale, conferivano tra loro, ora del modo di fuggire il peccato, ora di vincere le tentazioni, ora di acquistare le sante virtù, e questo per modo di collazione, cioè dialogando e confrontando. Cominciò il suddetto padre a imporre ora a questo, ora a quell'altro giovane che raccontasse qualche esempio spirituale, dal quale si cavassero poi alcuni documenti pratici, alcune indicazioni pratiche per l'acquisto della perfezione cristiana. Era una novità che nasceva dalla freschezza dell'esperienza cristiana di San Filippo, che incontrato Cristo, proponeva l'incontro con Cristo. Scrive Giovanni Paolo II nel 2000, scrivendo ai padri radunati in congresso a Roma, per il congresso che periodicamente si svolge tra rappresentanti delle diverse congregazioni dell'oratorio. Questo incontro, vissuto e proposto da San Filippo Neri in modo originale e coinvolgente, porta a diventare uomini nuovi nel mistero della grazia, suscitando nell'animo quella gioia cristiana che costituisce il centuplo donato da Cristo a chi lo accoglie nella propria esistenza. Ecco, bella e simpatica questa notazione che fra il centuplo, ricordate l'espressione di Gesù, 100 volte tanto, ecco, ci sia anche un centuplo di gioia, come dire, per me hai rinunciato ad alcune gioie, bene, queste gioie te le restituisco 100 volte tanto. Favorire un personale incontro con Cristo rappresenta anche il fondamentale metodo missionario dell'oratorio. Torneremo su questo aspetto di missione nell'oratorio. Esso consiste, questo metodo missionario originale, nel parlare al cuore degli uomini per condurli a fare un'esperienza del Maestro Divino capace di trasformare la vita. Ciò si ottiene soprattutto testimoniando la bellezza di un simile incontro da cui il vivere riceve senso pieno. È necessario proporre ai lontani non un annuncio teorico, ma la possibilità di un'esistenza realmente rinnovata e perciò colma di gioia. Perdonate la lunga citazione, ma mi sembrava che questo brano del quasi santo, vicino alla canonizzazione, Giovanni Paolo II, ecco, fosse chiaro e chiarificante per comprendere quello che è proprio del metodo missionario dell'oratorio: parlare al cuore, condurre a un'esperienza viva del Maestro Divino, capace di trasformare. Allora, l'inizio avviene nella camera di San Filippo. Prima di questo inizio potremmo dire c'è un preludio. Il preludio è il suo apostolato, sono i suoi anni passati in giro per Roma, tra il lavoro di precettore, alla frequentazione degli impiegati dei fondachi in banchi e a quelle con i poveri di notte presso San Pietro, i malati negli ospedali, i compagni della confraternita della Trinità ai quali parlava nelle ore di adorazione e così via. E poi il suo dialogo continuo con il Signore anche nel silenzio delle catacombe di notte. Ecco, questo è il preludio. L'inizio vero e proprio, dicevamo, parte dalla paternità di San Filippo, parte dal suo sacerdozio. Il luogo in cui tutto inizia è una stanza. È la sola stanza ignuda, come ricorda una testimonianza di uno che era presente all'inizio, una stanza ignuda perché c'era un letto, c'era una sedia, c'era un tavolo e ci si doveva accomodare quanti si poteva stare. Una stanza che non poteva contenere più di 8 persone, al punto che ci si divideva gli spazi dove sedersi. San Filippo si dedica all'esercizio del confessare. Parte da lì, confessa, e confessa a lungo, e confessa con fedeltà. Era normale per San Filippo andare presto in chiesa al mattino, rimanere lì a disposizione, celebrare l'ultima messa del mattino intorno a mezzogiorno e fino a quell'ora ricevere persone che andavano da lui per ricevere il perdono. Fino all'ultimo giorno della sua vita, San Filippo dedica ore e ore al confessionale. L'ultimo giorno della sua esistenza terrena, pensate, quel 25 maggio, muore all'alba del 26, ebbene, l'ultimo giorno della sua esistenza terrena scende in chiesa a confessare prestissimo, e confessa in chiesa tutta la mattina, nel pomeriggio e durante il resto del giorno in casa continua a confessare.
Ci può andare questo?
Prezioso.
Sì, molto meglio, direi che è più chiaro.
E niente, ricordo poi che dovrai fare un intervento. Sei preparato? Confessa nel pomeriggio, dopo cena ancora confessa i padri che avrebbero dovuto celebrare le prime messe la mattina seguente. Insomma, non so quanti sono le persone che quell'ultimo giorno di vita terrena di San Filippo vanno da lui per essere riconciliate con Dio. Fino all'ultimo. È il suo campo proprio di apostolato per 44 anni. Crede profondamente all'azione della grazia e all'azione della grazia in particolare in questo sacramento che è il sacramento di grazia. E la confessione naturalmente si sviluppa in un dialogo, si sviluppa in una direzione spirituale. L'oratorio nasce da questo ministero. È un rapporto di amici tra di loro e tutti legati da una figliolanza spirituale con San Filippo. Lo riconoscono come un padre. La camera di Filippo a un certo punto non basterà più. E quello che è iniziato dentro quella camera dovrà continuare in uno spazio più ampio e si arriverà al granaio di quella chiesa di San Girolamo della Carità. Ma chi erano queste persone che andavano da San Filippo? Zazzara dice, ricorda, eravamo parecchi giovani. La parola giovane per noi ha un significato ampio e forse anche all'epoca aveva un significato ampio, ma andando un po' a controllare poi vediamo che i giovani erano giovani, sì, ma non giovanissimi. Sicuramente avevano in comune il fatto di non avere cose in comune se non la disponibilità del tempo. Roma non era una città come ai giorni nostri, non era una metropoli. All'epoca aveva sui 50.000 abitanti, aveva ancora molto profonde le ferite del sacco di Roma, 1527. San Filippo arriva a Roma pochi anni dopo il sacco e poco per volta si stava risollevando. Era una città dove c'era la corte del Papa, ma anche la corte di tanti cardinali e di tanti principi. Era una città quindi con attività legate alla presenza di questi palazzi e di questi potenti, una città dove però c'erano anche tanti poveri che magari venivano dalle campagne vicine. Erano campagne anche funestate dalla malaria, dal brigantaggio. Roma era abitata, non quindi in maniera così densa come adesso, da persone di provenienza diversa, anche provenienza nazionale diversa. San Filippo faceva parte della nazione fiorentina. C'era tutta una parte di Roma abitata dai fiorentini, che erano tanti presenti a Roma. Chi va da San Filippo? Ecco, è interessante guardare la provenienza delle singole persone, la provenienza direi di mestiere, per renderci conto come la proposta di San Filippo, che dicevamo parte dalla proposta del sacramento per arrivare a un dialogo spirituale, e poi vedremo come questo dialogo spirituale, queste conversazioni spirituali si organizzeranno partendo da quella prima esperienza della stanza. Ecco, nei primi elenchi troviamo due artigiani, un calzolaio, un miniatore, un musicista, Giovanni Animuccia, che ha scritto tante laudi, un notaio, un impiegato di banca, un patrizio romano, uno tra i tanti che poi si riferiranno a lui, un fornaio, un mugnaio, due orefici, un calzettaio, che penso potremmo tradurre un calzolaio di adesso, un cicoriaro, che non so se sia un erbivendolo, però la cicoria è un'erba, quindi immagino che sia uno che vendesse o quantomeno commerciasse in verdure, un'erba romana. Un profumiere, un custode della dogana, un gentiluomo di un cardinale, quindi era una persona che aveva una responsabilità all'interno della corte di questo cardinale, un cassiere, un prete di Siena, anche i sacerdoti andavano da San Filippo. E poi c'è tutto il mondo delle corti, dei cortigiani, che, tra i quali San Filippo spopola rapidamente, ma al punto da suscitare anche un po' di diffidenza, però diciamo non troppo entusiasmo, perché alla fine se tu hai una corte che ti serve, questi tuoi cortigiani comunque iniziano a partirsene, ad andare altrove, magari perché entrano in qualche convento, alla fine sei un po' in difficoltà. Ecco le parole del cardinal Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora, che era il padrone del cane Capriccio, il quale cane Capriccio a un certo punto smette di stare con il cardinale, era il suo cane di compagnia, e diventa il cane di San Filippo. E il cardinale commenta: non gli basta di tirare a sé gli uomini e le persone umane, ci vuole tirare ancora gli animali. Insomma, tira anche gli animali. Questo cardinale era un po' scocciato che non soltanto si portava via le persone, ma anche il suo animale da compagnia, Capriccio. E Bordini, scrivendo su questo tema con un animo diverso, dice: ecco, c'erano uomini colti, raffinati, di corte, abituati a una vita di prelati e di principi, e San Filippo li attira con la dolcezza della parola, l'esempio di una vita integerrima, e li attrae a tal punto che non potevano star lontani da lui per troppo tempo, e di giorno e di notte non riuscivano a staccarsi da lui. Sicuramente c'è del fascino personale, è una persona, abbiamo visto sabato scorso, simpatica, estrosa, estroversa, capace di arguzie, capace di barzellette, capace di trovate spiritose, di scherzi, vero Enea? Ma non è solo questo, non sono soltanto degli umani di San Filippo, è qualcosa di più. Alessandro de' Medici era un nobile fiorentino venuto a Roma, diventò poi papa per pochi giorni, dal 1 al 27 di aprile del 1605, uno dei pontificati più brevi. Ebbene, Alessandro de' Medici arriva a Roma e rimane colpito da San Filippo. Farà poi la sua carriera ecclesiastica, certo, ma prima ancora la sua scelta già di consacrarsi al Signore nasce da questo incontro, e testimonierà nei processi che nessuno aveva conosciuto nel suo tempo in Cristiana Repubblica più di lui dotato e di maggior e di più rare qualità. E ancora, da quando si pose nelle mani di Filippo fu tutto suo. Da allora l'oratorio fu la sua ragione di vita e per sempre. Quando visiterà la salma di San Filippo, il cardinale, allora cardinale Alessandro de' Medici, che era stato anche quello a celebrare la prima messa nella chiesa di Santa Maria in Vallicella, donò a San Filippo l'anello episcopale, e San Filippo ancora porta al dito questo anello, un segno di affetto, di predilezione da parte di uno dei suoi figli più cari. E poi iniziano i personaggi.
Posso fare il personaggio? Scusate, perché poi non posso fermarmi. Vi volevo salutare. Hai già dato la notizia?
No.
Allora la do io. Oggi il Santo Padre ha nominato vescovo consigliere di Birmingham padre Norbert Byrne, che è il padre di Oxford, che è stato tre mesi qui con noi d'estate, e ancora a gennaio è stata una settimana con noi, E oggi è arrivata questa notizia, e quindi lo ricordiamo nella preghiera, e poi gli scriviamo che lo vogliamo vedere, insomma, i vescovi ci risultiamo poi bene qua. Allora volevo dirlo, già che riuscivo a passare. Buona Quaresima.
Purtroppo l'abbiamo saputo soltanto oggi, se no potevamo coinvolgerlo oggi pomeriggio, magari riusciva a fare il sermone, la catechesi al posto mio. Troppo tardi, forse sabato prossimo, chissà. No, cercheremo di invitarlo davvero.
Ci direbbe,
stai contento padre?
Stai contento padre?
Era la sua frase quando finivamo le riunioni. State contenti? E dopo 5 anni che gli facevamo il verso, ha capito che lo prendevamo in giro, che state contenti nel modo di dire di vita. Ha usato l'espressione un po' di episcopale per dirvi quello che pensava di noi.
Ecco, e poi oltre a questi, che rimangono persone di riferimento, alcune importanti anche per la storia, iniziano ad arrivare i discepoli che poi diventeranno i suoi collaboratori, e quindi il Bordini, e quindi il Baronio, Cesare Baronio, ricordate, ecco, questo nella fiction Cesare Baronio è un ragazzino tra quegli orfani che San Filippo prende con sé, uno dei più messi male, e poi diventa il cuoco e lo storico. È vero che cucinava, è vero che era uno storico, però per verità storica, anche se magari sarebbe più romantico dire il contrario, Cesare Baronio veniva da Sora, era a Roma per studi universitari, quindi era di famiglia benestante. Entra subito in familiarità con padre Filippo, questo sì, inizia un intenso cammino di vita spirituale, come dice lui, come pulcino sotto le ali della chioccia, allegro, contento e tutto soddisfatto. E poi diventerà dottore in legge, poi farà gli studi, comincerà a fare i sermoni su argomento storico che diventeranno poi il testo degli Annales e così via. E vero rimane che pur cardinale, che pur storico di fama internazionale, era il cuoco di casa almeno per diversi anni. Il numero di persone aumenta, dicevamo che si deve passare dalla stanza al granaio di San Girolamo della Carità, anche perché il campo di missione diventa chiaro. Non era un gruppo di persone di intensa vita cristiana che si preparavano per poi partire, andare da qualche parte, ma si trattava di vivere, di proporre questa esperienza di vita cristiana lì a Roma, lì dove si trovavano. Lì sono le tue Indie, aveva risposto il monaco a San Filippo. Ecco, non mi ricordo se padre Stanislao ha citato questo episodio, che però, sì, no? Qua interrogo, qualcuno si ricorda se... Non citò questo episodio, lo ricordo per chi non lo conosca. A un certo punto, fra le letture dalle quali partivano San Filippo e i suoi figli spirituali, c'erano anche le lettere che arrivavano dalle Indie, perché San Francesco Saverio mandava lettere di relazione a Sant'Ignazio, e queste lettere poi venivano copiate e giravano l'ambiente, quantomeno l'ambiente romano, 50.000 persone. I preti a Roma si conoscevano fra di loro, penso, se non tutti, in buona parte. Ecco, e arrivano a San Filippo, che le propone come lettura, le leggono e si entusiasmano, perché tanta è la necessità di missionari, tanto è l'ardore che si riconosce in San Francesco Saverio, perché non partiamo anche noi per le Indie? Perché non chiudiamo questa esperienza e ci decidiamo a fare qualcosa di veramente utile? Forse il Signore ci chiama là, forse questa è stata solo la preparazione per iniziare un'esperienza missionaria. Sono queste, è questa la nostra chiamata, è questo che vuole il Signore da noi, per usare l'espressione di San Filippo, è questa la volontà del mio Gesù, che cosa potrei fare, Gesù mio, per fare la vostra volontà? San Filippo, che insegnava che per passare dal male al bene, quando si capiva che una cosa era male e che un'altra era bene, non bisognava pensarci due volte, ma doveva essere questione di un attimo. Sto sbagliando, questa è la strada giusta, abbandono subito quella sbagliata e mi butto a capofitto nella strada giusta. Insegnava anche che per passare da una strada buona ad un'altra strada buona, e no, allora no, allora bisognava pensarci bene, pregare, chiedere consiglio. E così fece, e così chiese ai suoi discepoli, e così mandò a chiedere a un santo monaco eremita, zona delle Tre Fontane. Il giorno dopo arriva la risposta, e anche questa è interessante ed è simpatica, perché la risposta arriva per intercessione. Al monaco era apparsa di notte San Giovanni, San Giovanni Battista. San Giovanni Battista aveva dato al sogno, in sogno, la risposta al monaco. Guardate quanti santi, stiamo parlando di San Francesco Saverio, che su ordine di Sant'Ignazio parte per le Indie, a Sant'Ignazio riferisce, il quale manda a San Filippo, San Filippo che legge ai suoi discepoli, fa leggere ai suoi discepoli le lettere. Cosa facciamo? Chiedono a un santo monaco, al santo monaco appare San Giovanni Battista. Mamma mia, e qual è la risposta? Semplice e lapidaria: le tue Indie sono a Roma. Ora, questa risposta noi possiamo intenderla in due modi. Uno è quello più facile, quello più ovvio, e l'altro un pochino più raffinato, al quale vorrei portarvi, che vorrei suggerirvi. La risposta più ovvia è: caro Filippo, caro padre Filippo, tu non sei un missionario, quindi tu non devi partire per le Indie, tu devi fare il prete a Roma. Le persone che stai raccogliendo non sono raccolte per poi partire per le missioni, ma devono continuare a Roma la loro vita, la loro buona vita cristiana. Non è sbagliata questa risposta, però mi sembra un po' povera rispetto a quella che vi propongo, che è questa. San Filippo, è vero, tu sei chiamato ad essere missionario, la tua esperienza è un'esperienza di missione, cioè di annuncio del Vangelo a persone che non lo conoscono o lo conoscono poco, devono crescere in questa conoscenza. Sei chiamato ad andare ad annunciare il Vangelo, sei mandato, ecco la missione, l'invio, sei mandato ad annunciare il Vangelo, ma non nelle Indie. Sei missionario, ma sei missionario a Roma. Io propendo per questa seconda ipotesi, si capisce da come l'ho presentata chiaramente, che è confortata direi da un fatto che storicamente San Filippo è stato scelto come patrono di Roma, copatrono di Roma, ed è considerato il secondo apostolo di Roma, potremmo dire il terzo, ma Pietro e Paolo sono considerati come l'unico apostolo nei confronti di Roma. Pietro e Paolo, apostoli di Roma, portano a Roma il Vangelo, edificano la chiesa di Roma del primo secolo, passano un po' di anni, San Filippo rievangelizza Roma. Ed è vero che a Roma in quell'epoca tanti santi hanno lavorato in modo diverso, alcuni con uno sguardo per la chiesa universale, pensiamo a Sant'Ignazio, pensiamo a tanti santi papi, alcuni con uno sguardo più legato alla città di Roma e a chi la abitava. San Filippo è tra questi. Forse anche per questo motivo che San Filippo non pensava alla chiesa universale in quel momento, ma pensava a quelli che aveva davanti, però l'azione di San Filippo trasforma poco per volta Roma, cuore a cuore, si rivolge al cuore, tanti cuori incontra. Tanti cuori da questo contatto con il cuore infiammato di San Filippo vengono trasformati. È missionario a Roma. Allora, il campo della missione è quello, e questa missione si allarga perché aumenta il numero delle persone e gli incontri vengono per forza più organizzati. Cambia, non possono essere più improvvisati sul momento, non si può sul momento decidere chi commenta che cosa e portare dei testi che vengono letti e poi scommentati sul posto, ma ci si prepara, si arriverà alla poco per volta a quello che si chiamerà l'oratorio grande, l'oratorio pomeridiano. Erano due ore in cui si facevano quattro sermoni uno dopo l'altro. I primi due partivano da un testo della Sacra Scrittura, un testo dei padri, un testo di vita spirituale, che veniva letto e commentato da due persone. Normalmente, quando la congregazione comincerà a essere formata, saranno due sacerdoti, due discepoli di San Filippo, che commenteranno questo testo e magari si confrontano tra loro, nasce un po' di dialogo, quindi è una presentazione e un commento anche vivace. Dopodiché gli altri due sermoni invece erano meno improvvisati, ma erano più preparati e ragionati, ed erano sulla vita dei santi, sulla storia della Chiesa. Tutto poi termina con le preghiere comuni. Non c'è più l'intimità delle stanze, della stanza di San Filippo, non è più possibile questo. Rimane il fervore. E la presenza di San Filippo che ascolta, interviene, almeno fino agli ultimi anni della sua vita, non fino in fondo alla sua vita, conferma non soltanto della validità di quello che viene detto, perché era pronto a intervenire per completare, eventualmente forse per correggere anche, e anche un incitamento a mantenere quello stile, che era uno stile di preghiera. San Filippo, parlando dell'amore di Dio, ancora quando il gruppo cresce, quando i sermoni sono organizzati, quando tutto è più sistematizzato, ancora parla dell'amore di Dio e ancora si commuove e si interrompe per la commozione. L'ultima volta che cerca di intervenire all'oratorio fu 6 anni prima della morte, quindi 1589, muore nel 95, interviene per l'ultima volta. È la testimonianza di Alessandro Illuminato. Mi ricordo che mentre un padre, uno dei 4 che doveva parlare, aveva finito, il padre, quindi San Filippo, salì sulla banca da sermoneggiare. Non era un grande pulpito, era una seggiola un pochino più alta. Salì con tanto spirito e venne in tanta dirottura di piangere che non poté dire una parola, e discese giù senza dir altro e mai più ci è salito. L'ultimo intervento di San Filippo è stato così: è salito, si è messo a piangere, è sceso, non è riuscito a dire niente, era commosso. La parola oratorio noi genovesi la associamo subito a una confraternita. È vero che la parola oratorio è una parola da tanti significati. Apro qua una parentesi: quando viene un gruppo di turisti, e prima cosa da capire da dove vengono e quanta voglia ne hanno e quanto tempo ne hanno di ascoltarli. Capito questo, uno poi si diverte anche a utilizzare quel tempo, quei 5, 10, 20 minuti finché può e finché loro possono, e si parla volentieri. Una delle cose simpatiche che si raccontano è spiegare che questo è l'oratorio, si trova nell'oratorio, fatto dall'oratorio, per l'oratorio, e qua dentro si fa l'oratorio. Cioè far comprendere come la parola oratorio, per noi che stiamo qua dentro, è una parola dei molteplici significati. È un po' come dire cosa. Un bambino dice cosa continuamente, ci mette un po' a trovare le parole specifiche, oppure quando uno conosce poco una lingua alla fine usa poche parole. Ecco, San Filippo e i suoi discepoli forse avevano poca fantasia. Fatto sta che la parola oratorio veramente nel mondo filippino designa tante cose, e il locale alle nostre spalle si chiama oratorio, ma tutto il complesso si chiama oratorio, e la sala che usiamo per i ragazzi si chiama oratorio, e l'attività che facciamo si chiama oratorio, e l'incontro di preghiera che facciamo si chiama oratorio, e il gruppo di persone si chiama oratorio. Tutto si chiama oratorio. Che cos'ha di particolare l'uso di questa parola oratorio rispetto a usi simili? Beh, sicuramente si chiama oratorio, e poi in questo San Filippo era molto chiaro, dobbiamo essere chiari noi con noi stessi, perché ha a che fare con la orazione, con la preghiera. Non si tratta quindi di lezioni, non si tratta di approfondimenti culturali. Certo, ci possono essere lezioni e approfondimenti culturali, ma tutto nasce all'interno di un clima di preghiera, di un'idea di vita cristiana intensa. Abbiamo detto prima, nasce tra i figli spirituali di San Filippo che vogliono mantenere quel livello alto di vita cristiana che San Filippo gli sta proponendo. Vita cristiana che ha al centro i sacramenti, che si esprime nelle opere di carità, perché questi discepoli di San Filippo poi venivano inviati a compiere azioni di carità singolarmente o in piccoli gruppi. Non ci fu mai un'azione collettiva dell'oratorio, anche l'oratorio di Roma, quanto poi possono esserci esperienze diverse in diversi secoli, in diverse città. L'oratorio di Roma, l'oratorio dei primi anni, non aprì mai un ospedale, una mensa per i poveri o un centro di distribuzione o di ascolto, ma semmai erano singole persone che andavano a fare servizio altrove. l'attività comune dell'oratorio, del primo oratorio, era l'oratorio. Quindi erano incontri di preghiera, di predicazione, di ascolto della parola di Dio, dove poi la musica aveva un grosso spazio e vedremo quali altri aspetti. Una caratteristica che distingue l'oratorio filippino da esperienze che dal nome potrebbero essere simili è questa. Tra le tante confraternite presenti a Roma, presenti nel mondo, l'oratorio non aveva un elenco preciso di aderenti, non aveva dei riti per entrare a far parte o delle modalità per uscirne. Non c'era, potremmo usare l'espressione moderna, un tesseramento, un elenco di soci. Erano incontri aperti, dove chiunque poteva liberamente entrare e liberamente uscire. Questa proposta di vita cristiana era immediata, era per tutti, non erano necessarie raccomandazioni per entrare o presentazioni. Il volto che assume ricorda la prima comunità cristiana descritta dagli Atti. I discepoli di questa prima ora fanno esperienza di questo. Per loro è chiaro vedere il riferimento tra quello che stanno vivendo e la Chiesa dei primi secoli, dei primi anni, scusate, la Chiesa descritta negli Atti degli Apostoli, la Chiesa che, Atti degli Apostoli 2, ci dice erano assidui, questi primi cristiani, nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane, nella preghiera. L'oratorio grande è quello che abbiamo descritto, è dell'attività pomeridiana, queste due ore, si conclude con la preghiera, tutto il popolo si inginocchia, ricorda Altarugi, a fare orazione comunemente, in comune, per la Chiesa, per il Papa, i cardinali, i prelati, i principi cristiani e per molti casi particolari che si raccomandano. Lo scopo degli incontri, dice Altarugi, è formare un uomo cristiano e tenerlo con l'aiuto della grazia continuamente avvisato. Se c'è uno scopo di formazione, è uno scopo che è legato, ecco, non è formazione semplicemente intellettuale, ma per mantenere quel livello di vita cristiana e di grazia che attraverso la confessione e attraverso i sacramenti uno raggiunge e approfondisce. Accanto a questo poi si forma, nasce l'oratorio piccolo. Perché? Perché c'è il desiderio da parte delle persone più legate al padre Filippo, più legate ai padri, alla comunità che si forma intorno a San Filippo, di vedersi per pregare. E quindi a questi incontri serali, tutte le sere eccetto il sabato, c'era mezz'ora di orazione mentale e mezz'ora di orazione vocale. In maniera simile, in maniera molto più povera, per fare un paragone, sono alla sera in chiesa, dopo alle 7, con i padri, e la chiesa rimane aperta per permettere a chi vuole di unirsi, facciamo mezz'ora di orazione mentale, in silenzio, perché lo facciamo davanti a tutti, in silenzio, e poi alcune preghiere vocali per concludere. Due, un'esperienza collegata all'oratorio. Un'esperienza che rendeva l'oratorio anche molto visibile era la visita alle sette chiese. La visita alle sette chiese che San Filippo riprende, era una esperienza precedente a lui, questo pellegrinaggio di fede, di contemplazione, che San Filippo aveva iniziato già in solitudine, prima di diventare prete. Aveva ripreso questa pratica antica e possiamo dire che fosse una specie di oratorio all'aperto. E San Filippo la propone come un'alternativa allegra ma devota al carnevale che a Roma era particolarmente disastroso per i suoi aspetti di mancanza di ogni freno, di mancanza di andare oltre ogni possibile confine. Un clima di preghiera accompagnata da canti, da musica, da soste per ristorarsi, un pellegrinaggio di popolo per il Giovedì Grasso, una lunga passeggiata fra il festoso e il penitenziale, che tocca le principali basiliche, San Pietro, San Paolo fuori le mura, San Sebastiano, San Giovanni il Laterano, Santa Croce di Gerusalemme, San Lorenzo fuori le mura, Santa Maria Maggiore. Il canto delle vanità, tra i paesaggi, tra i ruderi di Roma, dei monumenti antichi, pensate quanto potesse essere significativo cantare che tutto è vanità, accostandosi a monumenti che erano monumenti di 2000 anni precedenti, di una civiltà altissima, che però della quale erano rimaste soltanto delle pietre. Ecco, la visita alle sette chiese come esperienza e possiamo dire anche pubblicità di oratorio. L'oratorio è giovane, dicevamo prima che San Filippo vive tra i giovani, questi giovani che immaginiamo intorno a San Filippo non sono i giovani del film, ma sono giovani, potremmo dire giovani adulti per usare categorie nostre. Sicuramente c'erano anche ragazzi, c'erano persone più giovani ai quali però non proponeva quegli incontri di due ore come possiamo immaginare. Anche adesso saremmo in difficoltà a proporre a un ragazzo due ore di quattro sermoni uno dopo l'altro, sarebbe un po' pesante. Proponeva altre iniziative, sicuramente condivideva con loro il gioco, per usare un'espressione nella lapide che è dalla quercia del tasso. Non so quanti di voi sono stati sul Gianicolo, hanno visto questa quercia, famosa quercia sotto la quale il Tasso andava a meditare sulla sua vita, Torquato Tasso poeta, negli ultimi anni della sua vita. Purtroppo la quercia è messa un po' male, non so quanto durerà ancora, però accanto a questa quercia un po' male ridotta c'è una targa che ricorda appunto come Torquato Tasso andasse lì a meditare sulla sua vita e San Filippo si faceva fanciullo coi fanciulli sapientemente, presso la stessa quercia. Si faceva fanciullo con i fanciulli, quindi anche lui giocava con i fanciulli, ma sapientemente, quindi mantenendo il suo essere educatore. Ecco, la caratteristica di San Filippo nei confronti dei ragazzi, dei giovani, è la sua capacità di educare. All'interno dell'esperienza cristiana, riconoscendo la speranza che fa parte della vita giovanile, senza assolutamente tagliare le radici di questa speranza, che è il guaio di quando un giovane passa un'età più adulta, rischia di perdere la speranza, rischia di perdere la capacità di sognare, di lanciarsi, rischia di spegnersi. Ecco, San Filippo coltivava questa speranza, di più, la inseriva, dava dei fondamenti a questa speranza e la indirizzava. Siamo per terminare, perché poi voglio lasciare lo spazio a Enea, che deve dire, raccontare una cosa, e poi scappa. No, non sta scappando. Mi preoccupo, ti cito e tu scappi. Ecco, sì, direi che possiamo terminare con questo. Perché? Perché e oggi l'oratorio, sabato scorso abbiamo parlato di San Filippo. San Filippo sta lì. San Filippo oggi è in paradiso, bello contento. San Filippo, come dice il canto che facciamo per la festa, dal cielo sorride e lo invitiamo a continuare a sorridere, a benedire i suoi figli, ma la sua vita l'ha già svolta. L'oratorio invece continua, l'oratorio come invenzione, dicevamo all'inizio, del cuore di San Filippo. E oggi l'oratorio cosa deve fare? E qua non mi nascondo che le linee nella famiglia filippina non sono così univoche, o meglio, c'è una interpretazione che è lecita, però temo che sia un po' riduttiva, di dire che in effetti per una persona che segue San Filippo l'oratorio è un riferimento allo stile di San Filippo di proporsi alle altre persone. Quindi alla fine una persona può essere filippina e si può fare qualcosa di filippino semplicemente perché si mantiene quello stile, non è sbagliato. Certo, San Filippo aveva un suo stile, legato anche al suo animo fiorentino, alla sua formazione, al suo carattere, benissimo. Ed è vero che San Filippo, per esempio, nella sua insistenza profonda, ancora prima che con la gioia, con l'umiltà, ecco, l'umiltà viene prima della gioia per San Filippo. Ecco, San Filippo ci aiuta ad affrontare anche tanti aspetti, anche di attività all'interno della Chiesa, di proposta cristiana, con un certo stile specifico, benissimo, ma è tutto qua. L'oratorio oggi, ecco quello che penso poco per volta, anche nella discussione tra i padri filippini del mondo, sempre più esca fuori. L'oratorio oggi ha bisogno anche di una concretezza, di una visibilità, cioè per proporre San Filippo dobbiamo proporre l'invenzione del cuore di San Filippo, che è l'oratorio, e questo oratorio deve essere visibile, deve essere vivo. Le catechesi che proponiamo, ma le attività che proponiamo qua nell'oratorio vogliono essere attività di oratorio. Poi ha poca importanza che le persone che partecipano, come dire, siano all'interno di un elenco o non ci siano. Ha poca importanza se vengono una volta al mese, o una volta all'anno, o una volta al giorno. Più vengono, più siamo contenti. Ma ha importanza che da questa esperienza possano avvicinarsi a quel cuore infiammato che è stato San Filippo e che con tutta la sua povertà vuole continuare a essere anche la congregazione. Non c'è un San Filippo, perché San Filippo è continuato nella congregazione, si è consegnato, potremmo dire, alla congregazione, ma grazie a Dio c'è una comunità di preti che nella loro interezza, ognuno magari sottolineando un aspetto, cercano di fare le veci di San Filippo che dal cielo sorride. Adesso, per rendere concreto questo sorriso di San Filippo, facciamo una pausa pubblicitaria in cui il nostro chierico Enea ci racconterà uno scherzo di San Filippo. Poi dirò ancora qualcosina.
Allora, lo scherzo del giorno è preso da una delle tante biografie di San Filippo. Filippo Neri, una gioia contagiosa di De Tours, è una biografia piccola, quindi non sono tante parole, ma in poche parole c'è tanto significato, cioè la sostanza della vita di San Filippo. Dunque, ve la leggo. Vi fu poi il famoso scherzo che Filippo fece al compassato e coscienzioso baronio, appunto, giusto, che ne abbiamo parlato. Questi, mandato dal vinaio con una grossa bottiglia, dovette dapprima farla lavare accuratamente. Quindi dovette assaggiare tutti i tipi di vino, per farsene imbottigliare infine mezzo litro. Per far inquietare ancora di più l'ormai corrente vinaio, baronio dovette pagare con una moneta d'oro, cosicché il vinaio riuscì a malapena a trovare gli spiccioli per il resto. Ci mancò un pelo che baronio non venisse anche bastonato. Ecco, quindi immaginatevi se adesso io vado da un panificio qui di fronte e dico: mi manda il padre, vado con un sacchettone e assaggio tutti i tipi di focaccia, pizza o roba simile, poi me ne faccio riempire solo metà sacchetto e infine gli do anche una banconota da 500 euro per pagarlo. Pensate un po'. Ma anche no!
E ne ha la spesa questo cassetto.
Esatto.
Se invece si manda un povero baronio.
Esatto.
Potrebbe essere un bel esercizio di
guida. Infatti. Poi visto che di solito quando porto la spesa qua uso il carrello direttamente, non il sacchetto, potrebbe provare a riempire il carrello di pane.
Padre Persiano Rosa, per giustificare quello che vi dicevo prima sulla gioia e sull'umiltà, Padre Persiano Rosa ripeteva continuamente allegramente, era il suo incitamento, allegramente. San Filippo ha fatto suo, ha vissuto veramente questa raccomandazione di Padre Persiano Rosa, del suo confessore, di fare tutto in allegrezza, un'allegrezza che capiamo bene che è un'allegrezza di contatto continuo con il Signore, non è un'allegrezza di spensieratezza. San Filippo però nei suoi detti non c'è questo detto allegramente. Tra i suoi detti, viceversa, ce ne sono altri, direi molto più frequenti, che invitano per esempio al state umili, state bassi. State umili, state bassi. Forse fa un passo indietro, forse nei confronti di San Filippo non aveva bisogno di incitarlo a essere umile, perché lo era, e quindi lo incitava invece ad essere allegro. E mentre San Filippo ci conosce, che conosce normalmente come funzionano le cose in casa nostra, dice: cominciate ad essere umili, ad essere bassi, e poi l'allegria nascerà all'interno di quell'umiltà che ci permette un affidamento completo a Dio. Poi volevo dare voce, dopodiché do voce anche a voi, perché magari ci sono domande, non lo so. Purtroppo non c'è Orazio che la volta scorsa voleva fare una domanda, magari Domenico che è seduto dove era seduto Orazio e vorrà fare lui una domanda stasera. Chiama Orazio che gli fa una domanda. Allora, do voce così per dare un'idea. Quando abbiamo fatto la festa per i 10 anni di oratorio ragazzi, una delle sezioni dell'oratorio, uno degli aspetti dell'oratorio, abbiamo chiesto ai ragazzi che hanno partecipato alla festa, che erano quelli più o meno, abbiamo cercato di raggiungere quanti più possibili i ragazzi che nei 10 anni precedenti avevano fatto capolino nel nostro oratorio, di chiedere cos'era l'oratorio, cosa fosse l'oratorio per loro. E vi leggo soltanto alcune delle risposte. È un posto dove posso conoscere tante persone di tutte le età, ma anche un luogo dove si va a pregare. L'oratorio ci aiuta a crescere. L'oratorio siamo noi, non è solo un luogo chiuso, perché ovunque siamo facciamo oratorio. L'oratorio mi dà sempre un sacco di possibilità, l'oratorio per me è una grande fortuna, l'oratorio ci insegna chi è Dio attraverso tutto quello che facciamo. È qualcosa che mi aiuta a essere felice e mi aiuta ad essere me stesso insieme a tutti gli amici ed è un posto che accoglie tutti, ma proprio tutti, tutti, tutti. È una grande famiglia, sempre presente, l'oratorio la mia casa, è un pezzo del corpo di Dio dove si imparano molte cose. I due ragazzi che hanno scritto questo, secondo me non hanno una grande formazione alle spalle da quello che so io, però dire che è un pezzo del corpo di Dio secondo me è bellissimo. È di una profondità unica, un pezzo del corpo di Dio, certo, il corpo di Dio, il corpo di Cristo e la Chiesa, l'oratorio è soltanto un pezzo di questo corpo e si imparano molte cose. È un posto dove crescere insieme, è un posto speciale, e questo posto speciale è una ragazzina musulmana che l'ha detto, però è un posto speciale, non so, non ho detto altro, ma ha riconosciuto che sia un posto un po' particolare. Bene. Adesso, chi desidera domandare qualcosa, non so se la mia sapienza ci sarà sufficiente a rispondere, e chi desidera intervenire con un commento, è il momento per farlo. Orazio, ha risposto?
No, non ha risposto.
No, no, c'è il balletto.
Grazie. Sapevo che ho potuto capire dalla sua
soluzione che la nostra come
mi è sembrato di capire questo, che San Filippo ha mutuato tantissimo da alcune presenze del XVI secolo che hanno arricchito tantissimo la Chiesa. Una è stata espressamente di Sant'Ignazio, un'altra la citata in modo un po' criptico quando ha parlato di orazione mentale. Io che sono un carmelitano secolare ho fatto subito riferimento a Santa Teresa d'Avila, che anch'essa appunto ha arricchito il XVI secolo con la sua presenza. Volevo chiedere questo, mi pare che un po' lo abbia confermato nella sua esposizione, cioè che San Filippo ha mutuato alcuni capitoli, diciamo, sia della spiritualità ignaziana, laddove lei ha parlato espressamente di cosa posso fare oggi per realizzare la volontà del Signore, mi pare che espliciti molto bene quello che Sant'Ignazio diceva nella prima settimana dei suoi esercizi, cosa posso fare per Gesù Cristo in questa settimana. Questo è un aspetto molto evidente, mi pare, quindi lo ha mutuato, presumo, ecco, dalla spiritualità iniziale. E poi una cosa invece che non sapevo è che anche il carisma filippino sviluppi ecco, il concetto dell'orazione appunto mentale, che pensavo fosse una categoria tipica della spiritualità carmelitana. Ecco, questo è vero, cioè pensate anche voi che siete, diciamo, della famiglia proprio filippina, che abbia mutuato questi profili della spiritualità sia dei gesuiti che dei carmelitani, oppure così è solo una idea così pensa. Grazie.
Sono un po' in difficoltà perché non è l'argomento che conosco bene. Posso dire questo, che se guardo la formazione di San Filippo, si riferisce principalmente ai domenicani, da cui ha imparato, e dice tutto quello che ho imparato di buono l'ho imparato a San Marco, a Firenze, dove ha fatto la sua prima formazione. Possiamo immaginare, anche se non abbiamo grande ricchezza di documentazione, non abbiamo grandi documenti storici su questo, che abbia in qualche modo conosciuto i benedettini nella sua breve permanenza a Cassino, però comunque per poco tempo, perché poco tempo c'è stato. Riguardo Roma sicuramente Sant'Ignazio l'ha conosciuto, Sant'Ignazio è più grande di lui. sull'esperienza carmelitana ho qualche dubbio, perché comunque i riferimenti che dà, intanto che parlavo andavo a vedere i testi che erano quelli che utilizzavano per, come fonti, sono testi dei padri della Chiesa, quasi tutti, padri della Chiesa antica, oppure di autori medievali. Arriviamo a Santa Caterina da Siena, Beato Jacopone da Todi, San Bonaventura, parlando ecco, non conoscendo tutto poi il filone della spiritualità carmelitana e della scuola gesuitica, non sono in grado di rispondere. Se poi diciamo è possibile che siano arrivate delle influenze tramite, magari non appunto le opere dei fondatori, ma tramite altre opere. Questo per quello che riguarda la mistica carmelitana. Per quello che riguarda Sant'Ignazio, non so, non penso che Sant'Ignazio abbia mai fatto gli esercizi di Sant'Ignazio, perché comunque sarebbe un elemento di cui sarebbe rimasta traccia nella sua biografia. Erano presenti a Roma, tradizionalmente i filippini e i gesuiti, almeno, probabilmente i gesuiti ci guardano un po' come ci guardavano, come quelli un po' scanzonati e un po' disorganizzati, che è vero rispetto alla macchina da guerra che era la Compagnia di Gesù, soprattutto nei primi secoli. E da parte filippina i gesuiti sono sempre stati visti come quelli un po' troppo seri, che facevano le cose con troppa precisione. Sono quei modi di fare che esistono anche tra gli ingegneri, i fisici, o fra i matematici e gli informatici, sono cose anche a livello universitario, ci sono ancora queste, o fra i genuani e i sandoriani. Ecco, non so quanto diciamo, l'impostazione di Sant'Ignazio corrisponda. Il Newman, che di cose di spirito se ne teneva più di me, faceva la differenza fra il filippino e il gesuita, dicendo che è come la differenza fra un soldato che combatte fra la falange, adesso non voglio, magari la prossima volta vi riporto questa precisa citazione, fra un soldato che combatte sapendo che quella è la sua parte, a fianco un altro soldato che ha la sua parte, oppure una formazione in cui spalla a spalla stretti si avanza tutti insieme. Sono due impostazioni diverse di tattica guerresca. Ecco, il gesuita è quello che spalla a spalla combatte, mentre il filippino è quello che ha uno spazio suo e deve difendere lo spazio suo. Un modo diverso di non soltanto di azione pastorale, ma anche di impostazione spirituale.
Lo dicevo come nota positiva, nel senso che accolgo probabilmente alcuni profili estremamente positivi sia dei gesuiti sia della spiritualità americana. E questo appunto secondo me non è casuale, perché io penso che una persona che, per la quale ho avuto molto tantissima simpatia, perché come diceva lei ci sono tanti carismi, il carisma di San Filippo è stato eccezionale non solo allora ma anche oggi, in una straordinaria qualità, e il fatto che abbia unito questi carismi di una macchina da guerra, come giustamente evocava appunto l'organizzazione dei gesuiti, e una non inferiore macchina da guerra a livello spirituale, quella dei carmelitani, il fatto che abbia sintetizzato questi profili, cioè una cosa grandissima, ecco, io ho capito. Con questo nella sua relazione.
Ho capito. Sì. Io risposto dal punto di vista storico, posso dare delle spiegazioni sul perché.
Una domanda per la signorina Berger, l'ultima cosa dei ragazzini, che citando la direi l'impressione di un ragazzino con un al tempo di San Filippo c'era una colonia abbastanza forte di Orello. Volevo vedere, con il sentito dire una volta abbastanza da Bernardo, il buon ricordo che la comunità ebraica di Roma teneva di San Filippo. Vuol dire qualcosa queste attività di
Dunque, quello che ricordo è il rispetto che c'era nei confronti degli ebrei, questo sì. Magari in un'epoca in cui questo rispetto non era comune da parte di tutti. Al tempo stesso, e questo era comune da parte di tutti, il desiderio che questi abbracciassero la fede cristiana. Quindi, in particolare, c'è nei racconti della vita di San Filippo l'esperienza magari di conversione di ebrei che si erano avvicinati all'oratorio e quindi per i quali San Filippo pregava e che incontrava sperando di convertirli al cristianesimo. L'aspetto di desiderio di evangelizzazione andava di pari passo comunque con un rispetto nei confronti della comunità ebraica in sé e della singola persona, questo sì. Lungi da San Filippo, come penso da molti cristiani, sono la maggioranza di cristiani dell'epoca, l'idea che si possa convertire qualcuno con la forza, questo proprio no. Domenico. Non c'è verso.
Grazie.
Signora. Va bene.
Questa sera vorrei dire grazie a Padre Andrea che con questa bella carrellata storica ci ha fatto proprio sentire un po' l'atmosfera di Roma ai tempi di San Filippo. Tanto santo, ma anche tanta santità. E ringrazio anche per quelle belle definizioni dell'oratorio che hanno dato i ragazzi e che testimoniano che davvero hanno dei grandi catechisti. E voglio dire una cosa, Padre Andrea. C'è una relazione tra la parola oratorio, che è stata la protagonista della conferenza di questa sera, e la composizione musicale che porta questo nome, oratorio, che ha avuto il suo sviluppo nel 1900, ma che anche adesso, come contemporanea, ha dei buoni rappresentanti, ma che è finito proprio con una musicale dell'oratorio.
Signorina, ripeto, è una musicista e quindi giustamente mi ricorda che la parola oratorio ha anche un altro significato. Sì, la parola, il genere musicale oratorio nasce all'interno del nostro oratorio, dei nostri oratori. Quindi nasce con l'idea che si possa prendere un testo che racconti un fatto, che trascriva un libro della Santa Scrittura, un episodio della storia sacra, la vita di un santo, oppure che approfondisca una virtù, approfondisca un momento della vita dell'uomo, e questo testo proporlo in modo piacevole attraverso la musica. La musica che diventa quindi un mezzo per trasmettere un messaggio e al tempo stesso accompagnarlo con la sua bellezza. Tutto questo secondo il gusto dell'epoca, chiaramente, quindi un oratorio del 600, del 700 non è detto che corrisponda al nostro gusto, però se noi un oratorio famoso come questo del Messia di Handel, che nasce in un altro ambito e anche culturale e confessionale, parliamo dell'Inghilterra, parliamo del secolo seguente, parliamo del protestantesimo, però ha le sue radici San Filippo. San Filippo che non aveva timore di proporre anche l'esperienza artistica come un'esperienza del bello, non soltanto mezzo per comunicare una verità di fede, una verità morale, ma come anche possibilità di apprezzare qualcosa di Dio, che parla anche attraverso il linguaggio dell'arte. Quindi l'oratorio che avete davanti agli occhi, che ho alle mie spalle, era il luogo dove in secoli passati venivano rappresentati anche degli oratori. Domenico? Ce la facciamo.
Io ho una domanda su quali sono i rischi di oggi dell'oratorio?
I rischi?
I rischi. Oppure se vogliamo mettere in termini positivi, su cosa noi, oppure chi fa parte o chi si sente parte, va a la libera classificazione di scolari. e quale oratorio, dove deve stare attento. Cioè, ho sentito una descrizione di un oratorio di 450 anni fa, ed era sicuramente l'oratorio giusto per i tempi in cui ero, anche perché si sviluppa da parte di tanto individuo che questo, ora modernizzando il discorso che fatto, quali sono gli attacchi in questo momento che può subire l'oratorio, cos'è che i componenti devono stare attenti, cos'è che, dov'è la tensione che bisogna porre, dovrei appunto debole. Dov'è che è dov'è la meglio di voi? A parte ogni componente sono dopo tutto questo.
Per
una
domanda.
Quante ore ho per rispondere? No, pochi minuti.
Poi c'è il momento.
No, non ho pensato, io dovrei confessare due persone, forse. Dopo quello che ho detto non posso rifiutarmi di confessare, perché sennò il Santo Padre Filippo, sorridendo dal cielo, potrebbe tirarmi le orecchie. Quindi fra questa catechesi e la messa dovrei confessare due persone se arrivano in tempo. Allora, quindi in maniera molto sintetica, abbiamo detto che l'oratorio è un'esperienza di vita cristiana, una tra le esperienze di vita cristiana, ben inteso, perché come dicevano Amy e Eric, è un pezzo del corpo di Dio, solo un pezzo del oratorio, però è un pezzo che ha il suo significato, e il Papa nel 2000, il beato quasi santo Giovanni Paolo II, l'ha confermato. Bene. Esperienza di vita cristiana nella quale si incontrano le persone cuore a cuore. Già qua possiamo vedere dei rischi che ci possono essere. Noi potremmo presentare l'oratorio semplicemente come una serie di attività culturali, magari bellissime, magari profondissime, ma non sono esperienze di vita cristiana. Potremmo presentare l'oratorio come un approfondimento spirituale, ma non di preghiera, e allora non è un'esperienza di vita cristiana. Potremmo presentare l'oratorio soltanto come preghiera, ma non come celebrazione dei sacramenti, l'Eucaristia, la confessione, allora siamo fuori ancora. Ben inteso, l'oratorio fa tante proposte, ognuno poi prende per quello di cui ha bisogno, per quello di cui ha bisogno in quel momento della sua vita, della sua storia. Quindi non sto dicendo che una persona che venga, frequenti l'oratorio soltanto per una proposta culturale sbagli, ma come tale l'oratorio deve poter offrire tutto questo in modo tale che chi possa, desideri ricevere tutto, riceva tutto, faccia un'esperienza completa di vita cristiana. Quindi un limite è sulla proposta, è di fare una proposta riduttiva. Questo va bene anche per l'aspetto domenico, l'educatore dell'oratorio ragazzi, va bene anche per Vale, questa è la mia risposta, anche per la proposta che facciamo ai ragazzi, ai quali chiaramente proponiamo cose diverse rispetto a una lunga e noiosa catechesi del sabato pomeriggio. Mi chiedo come facciate a venire, visto come e siete ancora addormentati, questo mi sorprende, che siete ancora con gli occhi aperti. Va bene, detto questo, chiaro che non posso chiederlo a un quattordicenne di essere qui presente, però se a un quattordicenne non presentassi l'oratorio anche come esperienza di preghiera e di sacramenti e di approfondimento spirituale e di approfondimento culturale, per quello che può, nei modi, nei tempi che può, sbaglierei, non proporrei l'oratorio. Questo è uno dei possibili rischi. Un altro possibile rischio è sottile ed è più interno alle dinamiche dell'oratorio, cioè, cosa che si può vedere in ogni ambiente cristiano, la parcellizzazione, la settorializzazione. Lo si può vedere in una parrocchia, lo si può vedere in un'associazione, cioè il fatto che poco per volta si comincia a creare delle realtà belle, bellissime, ma ognuna separata dalle altre. Tutti possono avere in mente degli esempi, ma può succedere anche da noi. E il fatto di vivere in una comunità, se da un lato ci aiuta a impedire questo, dall'altro rischia di rendere ancora più pericoloso quello che può avvenire. Perché se Enea si occupa, dei ragazzi fino ai 12 anni, io mi occupo dei ragazzi dai 12 anni ai 15 e padre Mauro dai 15 ai 18, faccio degli esempi, capite come si fa presto a dire questi sono i miei ragazzi, poi diventeranno i tuoi, non voglio che diventino i tuoi perché devono rimanere i miei, ma non sono né i miei né i tuoi, sono i ragazzi del nostro oratorio, sono i giovani del nostro oratorio, sono gli adulti del nostro oratorio. E il fatto che vedano la tua faccia più che la mia o la mia più che la tua non cambia il fatto che la tua sia soltanto una faccia, ma dietro quella faccia devono poter incontrare il Signore, certo, passaggio intermedio, San Filippo. Vi dicevo prima, San Filippo non è fisicamente presente perché dal cielo sorride, però ha deciso di continuare la sua presenza attraverso non un singolo padre, ma la congregazione. Quindi il gruppo di padri che, a imitazione dei suoi discepoli, che si è chiamato, perché così come Gesù con gli apostoli, anche San Filippo, se li ha scelti i preti del suo oratorio. C'erano tante possibilità per un prete all'epoca di diventare prete, tanti istituti e tante possibilità. Uno poteva diventare prete e starsene anche a casa sua e dire messa quando e dove voleva, era più libera, diciamo, la vocazione del prete da quel punto di vista. Uno diventava prete e faceva il prete libero professionista, potremmo, ecco, per fare un esempio, così come uno può fare adesso il dottore in una struttura ospedaliera, in un ambulatorio privato, che so, può anche fare il prete, il dottore per conto suo, aprirsi uno studio, vale anche per altri mestieri, lo psicologo, l'assistente sociale, faccio l'assistente sociale per conto mio, ebbene, all'epoca si poteva fare anche il prete per conto suo, adesso no. Ma tornando a noi, San Filippo si sceglie i suoi preti, sono i suoi collaboratori, l'oratorio continua affidato alla congregazione che fa le veci di San Filippo. Anche nel nostro caso un rischio, dico più interno e più sottile, un altro rischio è quello di separare quello che è il soggetto, che è la congregazione, che dovrebbe nella sua interezza poi avere a cura l'oratorio, che è la prima opera della congregazione. Noi ci chiamiamo congregazione dell'oratorio. In questo complemento di specificazione c'è tutto, perché è una congregazione che nasce per l'oratorio, a favore dell'oratorio, ha un'appartenenza seria.
Solo un contributo di riflessione da architetto, quindi sarebbe forse per capire. In realtà la struttura vista negli architetti, la struttura dell'oratorio nasce con la cristianità e ci sono degli oratori nel Medioevo che sono legati ai castelli, curiosamente. Ma perché? Perché qui si lega proprio al tema che abbiamo trattato oggi, la rivoluzione, se potete il termine, forse può essere, ma comunque l'uso dell'oratorio moderno, diciamo, in senso storico, nasce proprio con San Filippo Neri a Roma, che fa dell'oratorio non più solo, erano luoghi di culto legati a famiglie e a piccole comunità che si riunivano in queste oratorie, in queste strutture. Mentre con San Filippo Neri nasce l'oratorio moderno, chiamiamolo così, dal 500 in poi, anche vero che si ricordate tutti gli oratori più antichi, i barocchi, perché è l'epoca proprio che si scorre gli oratori fino ad arrivare agli oratori di Don Bosco, che sono ricchi addirittura di calcio e altre cose, si offrono una serie di attività che vanno al di là, cioè partono dalla catechesi, partono dall'area da pastorale, però arrivano all'area offerta molto più ampia ed è grazie a Filippo Neri, vista dagli architetti, che nasce l'oratorio moderno, cioè l'oratorio del 500 e poi d'altronde è l'epoca della scoperta dell'America, il mondo della storia, il mondo moderno, la storia moderna incomincia dal 1492 con la scoperta dell'America, è un punto di partenza formale, diciamo questo qua. Ed è l'oratorio moderno che nasce sulle grandi idee di Filippo Neri e poi sconquassa la società fino ai giorni nostri, sconquassa in senso positivo ovviamente, arricchendosi di tutte le cose che diceva Padre Andrea. Chiedo scusa, ma è una visione forse ancora più, un angolo di vista che ci aiuta a capire cosa è l'oratorio.
Grazie. Giusto riferimento a Don Bosco, perché ecco, nell'immaginario poi l'oratorio spesso si identifica con l'oratorio salesiano e non abbiamo tempo adesso di guardare questo legame storico fra Don Bosco e il pensiero di San Filippo. Don Bosco quando va a Roma in una delle sue visite viene salutato come come San Filippo, come il nuovo San Filippo. L'oratorio di Don Bosco è in continuità con l'oratorio di San Filippo applicato a quella situazione. Basta così, basta, basta, c'è la messa per un quarto d'ora, due confessioni. Grazie a tutti della pazienza, davvero. Terminiamo con un gloria al Padre, ringraziando il Signore per tutti i suoi doni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santo Padre Filippo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Sabato prossimo, la preghiera di San Filippo.
Perfetto.
Padre Giacomo.
Perfetto. Padre, ce l'hai la di Giovanna?
No, va bene.